Radio Grad, la radio libera e resistente.
Never not. Every job I offer used to keep you after dark. Career opportunity, the one that never not. E ben ritrovate, ritrovati ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, un'altra trasmissione del periodo estivo. E a proposito di un rapporto di Eures uscito proprio in questi giorni, del quale si dibatte molto, questo rapporto ha analizzato la situazione futura di quanti hanno un'età inferiore ai 35 anni di età per capire quando andranno in pensione. Ebbene, dalle prime proiezioni parrebbe che l'età pensionabile per loro sia intorno a 73-74 anni e l'assegno previdenziale di circa 1.100 euro. Ora facciamo due conti. Tu inizi a lavorare molto presto, rimani in produzione per circa 50 anni, forse qualcosa di meno, qualcosa di più. Vai a prendere un assegno previdenziale che è di poco superiore a una pensione sociale. Che cosa sta accadendo nel mondo previdenziale italiano? Beh, intanto i bassi contributi, il periodo di discontinuità lavorativa che ormai domina in tutto il mondo del lavoro. Non c'è più la certezza del posto fisso, neanche nel pubblico impiego, dove si pensa in questi giorni a stabilizzare i dirigenti che hanno 3 anni di anzianità di servizio, dirigenti magari anche chiamati dalle amministrazioni, ma non si prevede invece una grande mole di assunzioni all'interno della pubblica amministrazione. Il vero problema di fondo è ben altro, ossia noi ci troviamo dinanzi a un sistema contributivo che ha determinato previdenza da fame o comunque la determinerà nell'immediato futuro, perché vuoi i contratti a tempo determinato, vuoi i vuoti contributivi e lavorativi, vuoi l'incapacità di un sistema di calcolo favorevole che assegni i giusti contributi per tutti gli anni lavorati, se ti ritroverai a 73 anni a andare in pensione con un assegno previdenziale veramente irrisorio. Il problema può essere affrontato da molti punti di vista. Il governo, per esempio, ha separato la questione fiscale dalla organizzazione e gestione del mondo del lavoro fino all'aspetto del potere di acquisto delle pensioni e dei salari. Sistema fiscale, sistema contributivo e anche modalità con cui si recuperano i poteri di acquisto perduti in questi anni dovrebbero essere strettamente correlati. In realtà non lo sono all'interno di un ragionamento diverso, un ragionamento che guarda alla tenuta elettorale odierna e dei prossimi anni, per cui si regalano sgravi fiscali continui alle imprese, sapendo che le imprese poi ci sarà un minor gettito a favore dell'INPS. E nello stesso tempo si dice ai lavoratori che bisogna recuperare potere d'acquisto e invece di rinnovare contratti come magari hanno fatto in Germania con l'8% di aumenti contrattuali, si rinnovano col 4-5% di aumenti, si dice in linea con l'inflazione. In realtà non si recupera alcun potere di acquisto, anzi ad ogni tornata contrattuale se ne perde, si perde un po' di soldi. E la furbizia del governo Meloni è una furbizia destinata comunque ad essere smontabile al momento in cui faranno la prossima manovra finanziaria. A quel punto vedremo quali saranno le effettive entrate e le effettive uscite. Proprio il provvedimento di questi giorni che
verso la tassazione dei super profitti delle azioni, si potrebbe rivelarsi in realtà un boomerang per il governo Meloni, perché da una parte tutte le imprese che l'hanno sostenuta potrebbero cominciare a dire che si mina la libertà di impresa. Dall'altra parte il provvedimento potrebbe portare comunque, se gestito in determinati modi, delle cifre assolutamente irrisorie nelle casse statali. Vale quindi invece la questione di principio? Beh, la questione di principio è importante perché per la prima volta un governo di destra tassa comunque le banche, cosa che non ha fatto i governi di centro-sinistra, e questo è un dato incontrovertibile, un dato di novità assoluta. Ma allo stesso tempo il governo di destra regala sgravi fiscali alle imprese, regala la tassa piatta alle fasce autonome, alle partite IVA, e allo stesso tempo si continua a dire che il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni non può essere recuperato se non con misure una tantum, che poi gravano sulla fiscalità generale l'onere comunque delle scelte e dei conti, quando invece sarebbe più semplice, più naturale andare direttamente a prendere questi soldi dove sono, ossia dai grandi capitali, dalle grandi speculazioni finanziarie che hanno fatto il bello e il cattivo tempo in questi giorni, in questi anni. Fatto sta che la situazione futura per i giovani sotto 35 anni è di dopo una vita di precarietà, avere una pensione all'insegna della precarietà. Quindi precari si nasce e precari si muore. Ed è rispetto a questa situazione che bisogna portare con coraggio avanti delle scelte, e le scelte oggi possibili non sono sicuramente quelle della previdenza integrativa. Beppe Scienza sul Fatto Quotidiano e Radio Grad ne ha parlato anche nei giorni scorsi. Ha già spiegato come la previdenza integrativa non sia una soluzione, ma anzi finisca con l'essere poi alla fine non così vantaggiosa come ci hanno fatto credere. Quindi, se la soluzione del problema è la previdenza integrativa, se la soluzione del problema è la moderazione salariale, se la soluzione del problema è alimentare la precarietà dei rapporti di lavoro e dell'esistenza, crediamo che ancora una volta a pagare lo scotto saranno le classi subalterne e la forza lavoro. E rispetto a questo stato di cose, per noi inaccettabile, che bisogna cominciare a ragionare cosa fare nel prossimo autunno. Un saluto da Federico Giusti, a risentirci.
Radio Grad, la radio libera e resistente.